Buongiorno a tutti, buongiorno, buona domenica. È sempre bello tornare qua in mezzo a voi. Ci date sempre il benvenuto, è sempre come essere in famiglia. Grazie per sì, il vostro calore, il vostro affetto. Grazie che tenete le porte aperte con porte aperte. Ed è sempre un privilegio per noi poter tornare qua e darvi una piccola panoramica di quello che sta succedendo. Grazie anche a Ruben per le parole di stamattina, grazie per le sfide. Penso che abbiamo bisogno di questo tipo di sfide anche qua per noi. Ecco, stamattina vi darò un po' una panoramica di quello che sta succedendo, in modo diverso dal solito, non come faccio normalmente. E poi, ecco, ci sarà Ramona che vi farà emergere un pochettino nel mondo della Chiesa perseguitata con le storie, vi farà, ecco, ci porterà un po' a volere, a sapere cosa vuol dire essere sale e terra, ma attraverso delle storie di cristiani che soffrono in questo momento in Africa. Ecco, e vorrei iniziare proprio con 2 Timoteo 3,12, con questo versetto: del resto tutti quelli che vogliono vivere pienamente in Cristo saranno perseguitati. È un versetto che si trova proprio nel cuore del messaggio di Paolo a Timoteo, che contrappone i falsi maestri, che erano normalmente abbastanza egoisti, amanti del denaro, arroganti, disubbidienti, con una forma di religiosità priva di spirito, e la contrappone alla propria vita, alla vita di Paolo, ricordando a Timoteo proprio il suo insegnamento, la sua condotta, la sua fede e la sua pazienza durante la persecuzione. Paolo vuole incoraggiare Timoteo, vuole incoraggiare ad andare avanti, nonostante le sfide, dice: Timoteo, avrai delle sfide, saranno dure, ma ti incoraggio ad andare avanti perché ne vale la pena, ne vale la pena. Questo è il modo di vivere pienamente nel Signore. E quando ho riflettuto un po' su questo messaggio, c'era un pensiero ricorrente che mi veniva in mente. Perché non riesco a farlo mio questo versetto? Perché non riesco a fare mio questo versetto? E mentre preparavo, mi veniva sempre in mente: perché non riesco a fare mio questo versetto? È possibile che sto vivendo pienamente in Cristo senza essere perseguitato? È possibile? Beh, non aspettatevi da me la risposta. Potrei darvi delle risposte da catalogo, ma penso che è molto più profondo questo. Preferisco lasciare la risposta a Ramona attraverso le storie della Chiesa perseguitata. Forse fa un lavoro migliore di me in questo. Ecco, vorrei iniziare dalla World Watch List. Qua, questa è la lista della mappa di persecuzione. Ma vediamo un attimino. Ancora una volta, ancora quest'anno, la persecuzione è aumentata. Siamo a 380 milioni di cristiani che subiscono pressioni, persecuzioni. Un cristiano su 7. Questo è l'andamento un pochettino delle religioni, di come cresce. Vediamo l'Islam, una religione che è in grande crescita, e poi vediamo il cristianesimo, abbastanza piatto, diciamo. Non cresce, ma non diminuisce neanche. Ma la cosa interessante che voglio è questa slide qua. La slide che ho trovato estremamente interessante è l'evoluzione del cristianesimo. Sono passati in 100 anni da un cristianesimo che era il fulcro, era in Europa, poi in America, a un cristianesimo che si sta muovendo. Non sta diminuendo, ma si sta spostando, ed è proprio su questo che voglio fare riflettere un attimino. Dove stiamo andando? Perché questa slide è alquanto interessante anche riguardo il lavoro che noi in Europa stiamo facendo. Magari non stiamo lavorando proprio in modo coerente. Quindi quello che si prevede un attimino è una chiesa, la chiesa di oggi, ancora un po' occidentale, a una chiesa di domani completamente multietnica. E questo ovviamente non è un qualcosa di male o di buono, è solo, ecco, c'è un movimento che sta succedendo. E arriviamo proprio a questa slide. Dove sta crescendo il cristianesimo? Nei paesi, quelli con le freccette verdi in su, nei paesi dove c'è persecuzione. Lì il cristianesimo cresce. E dove sta diminuendo il cristianesimo? Nei paesi liberi. Nei paesi liberi. È come dire, nei paesi dove c'è guerra, i guerrieri stanno aumentando. Nei paesi dove c'è guerra, i guerrieri stanno aumentando. Perché quando c'è guerra bisogna combattere. Ma qua, oggi, in Europa, in Svizzera, in Ticino, c'è la guerra? È una guerra, è una battaglia spirituale? Siamo chiamati a combattere quella battaglia spirituale? Allora abbiamo anche noi bisogno di guerrieri per combattere quella battaglia spirituale. E finisco, vorrei solo lasciarvi anch'io sui punti su cui riflettere, magari anche un po' delle sfide, visto che Ruben ha già aggiunto le sfide, ne aggiungo altre, mi piace la cosa delle sfide. E questi sono i punti su cui Porte Aperte vuole che la Chiesa di oggi rifletta. Vuole che la Chiesa di oggi rifletta sul discepolato. Chi vogliamo imitare? La Chiesa che è scesa a compromessi in Europa, molto volentieri, spesso, o la Chiesa che cresce, quella con le freccine in giù rosse o quella con le freccine in su verdi? Nella teologia vogliamo continuare a promuovere questa teologia del benessere, che tutto va bene? O vogliamo tornare alla teologia della prima Chiesa, la teologia di chi soffre? Nella pratica vogliamo riscoprire il costo di scegliere Gesù? Forse non ce l'abbiamo dentro nel nostro DNA, il costo di scegliere di vivere per Gesù. Tornare all'essenza del cristianesimo basato sul principio del sacrificio volontario. Io volontariamente deciso di sacrificarmi per Cristo, per la mia comunità e per chi mi sta attorno. Che d'altronde basterebbe solo seguire l'esempio del Maestro. Nella visione, riappropriarsi dell'idea di essere un unico corpo. Ma la maggior parte delle chiese ha perso un po' questa abitudine, no? Una chiesa a favore dell'altra, una chiesa lotta con l'altra, ci immergiamo in queste battaglie teologiche che spesso sono semplicemente filosofare per esaltare il nostro ego, definendoci saggi e intelligenti, ma se noi sappiamo bene cosa pensa Dio di chi si definisce saggio e intelligente. Ed infine nel mandato. Le missioni non sono alternative. Non lasciamo alle missioni fare le missioni, cioè, meglio, lasciamo alle missioni fare le missioni, ma non mettiamo tutto il peso in loro. Le missioni sono emanazioni della Chiesa. In fondo le missioni esistono grazie alle chiese locali anche. Non dimentichiamoci, sono le chiese locali che mandano, che sostengono, che ispirano, che inviano volontari, inviano le missioni, evangelisti. Quindi siamo parte di tutto questo. Non sono un'entità a parte, ma sono il frutto dell'identità stessa della Chiesa. Continuiamo questo lavoro. Quello che voglio dire è che siamo in battaglia, abbiamo bisogno di guerrieri e abbiamo bisogno di onorare il nostro Signore essendo sale e terra, anche qua in Ticino. E quindi per questo, ecco, vogliamo portarvi un po' più in questo mondo del sale e terra, quindi Ramona, lascio a te. Ci lasciamo vivere queste storie.
Buongiorno a tutti anche da parte mia. Allora, un attimino di contesto. Io sono partita ad ottobre con un gruppo, eravamo in sei, italiani, due dalla Svizzera, gli altri italiani. È un gruppo di, la maggior parte lavora proprio per Porte Aperte, ed era un viaggio, siamo andati per una settimana in Africa subsahariana, e era un viaggio proprio di, per far sentire la nostra presenza, per far sentire che c'eravamo, di consolazione, e per incontrare i fratelli del posto. E devo dire che quando sono tornata mi hanno chiesto: "Ah, chissà quanto hai pianto." E io all'inizio ho detto: "Ho pianto, aspetta." E poi ho detto: "Sì, in effetti ho pianto, ma era un pianto di ringraziamento al Signore di avermi permesso di trovare questi fratelli." E poi ho pianto anche dal ridere con le mie sorelle. È stato dei momenti fantastici insieme alle mie sorelle africane. E quindi sì, era un pianto, però era quasi più un pianto di gioia, perché nonostante le loro storie, il Signore mette la gioia e la speranza in ogni cuore. E quindi sì. Ecco. E pensando a loro, ho veramente pensato a che cosa vuol dire essere il sale in questo mondo, perché veramente loro fanno la differenza e ti fanno riflettere. E quindi, ripensando al mio viaggio, ho proprio pensato a questo versetto che Gesù fa dopo aver parlato delle beatitudini: beati perseguitati, beati gli umili, i poveri in spirito, beati i puri di cuore, i mansueti. E dopo questo lui dice: siate sale, fate la differenza. Adesso voglio portarvi un attimino con me in questo viaggio e farvi conoscere queste persone che ho incontrato. Il caldo della sera avvolge il piccolo cortile. Siamo seduti in cerchio. L'aria è densa di emozioni, mentre Raja, con le mani che stringono il bordo della sua veste, prova a parlare. Fa fatica a iniziare, i suoi occhi si abbassano in un istante. Poi riprende fiato e racconta. Era un giorno di festa quando tutto ha avuto inizio. Era un matrimonio. Le luci, i canti, la gioia. E poi una scena che non avrebbe più dimenticato. Un gruppo di cristiani raccolti in preghiera. Non sapeva spiegarselo, ma quelle parole, quell'atmosfera, le erano entrate nel cuore. A casa, nel silenzio della sua stanza, ha iniziato a pregare come loro. Non sapeva ancora bene a chi si stesse rivolgendo, ma sentiva che qualcuno l'ascoltava. Per mesi ha continuato a pregare in segreto. Mai una chiesa, mai un cristiano a guidarla, solo lei e quel Dio che però rispondeva alle sue preghiere. E qualcosa dentro di lei è cambiato, non poteva più nasconderlo. Inconsapevolmente era diventata una seguace di Gesù. Il giorno in cui la sua famiglia musulmana ha scoperto la verità, il mondo le è crollato addosso. Cosa pensi di fare? Le hanno detto. Sarebbe meglio tagliarti la gola piuttosto che vederti cristiana. Le parole erano pietre, ma non bastavano. Le mani si sono alzate, le hanno colpito il volto, il corpo, l'anima. Ti faremo ancora peggio, l'hanno minacciata. E hanno mantenuto la promessa. E mentre racconta, abbassa lo sguardo. Non versa lacrime, ma la sua espressione piange. Una sera, senza preavviso, l'hanno cacciata di casa con solo i vestiti addosso. Vagava per la strada sola, fino a trovare rifugio da una vicina. Ma non poteva rimanere lì a lungo. Poi la speranza, il pastore e Almina, una sorella. «Se pensi che sia bene, puoi star da me», le ha detto Almina con dolcezza e fermezza insieme. E Raja ha accettato e dopo una settimana si è trasferita da lei. Ancora oggi quella casa è il suo rifugio. Il dolore più grande è quello del rifiuto. Sua madre l'ha rinnegata. Eppure c'è una piccola speranza. Ultimamente mia madre sta cambiando in meglio, ci confida Raja. Ci chiede di pregare per lei e per la sua mamma, che possa anche lei cadere ai piedi di Gesù. La guardiamo con affetto, con rispetto. Non possiamo sapere cosa sarà di tua madre, ma sappiamo una cosa con certezza. Tu sei una figlia di Dio, un Dio giusto, potente, misericordioso, non temere. Leggiamo insieme il Salmo 27. Qualora mio padre e mia madre mi abbandonino, il Signore mi accoglierà. Raja chiude gli occhi, respira profondamente e noi con lei, sentendo il peso della sua storia, ma anche la luce della sua fede giovane, che ha già sperimentato miracoli e difficoltà, speranza e fiducia in un grande Dio. Quanto vorreste poter abbracciarla? Per noi è stato bellissimo. All'inizio eravamo da una parte e lei era dall'altra e ci raccontava la sua storia, poi a un certo punto ci siamo un po' avvicinate e alla fine della sua storia l'abbiamo abbracciata, le abbiamo dato un bel bacio ed è stato proprio un bel momento poter sentire questa ragazza che era molto giovane, non solo giovane nella fede, che non si aspettava che la sua fede la portasse a vivere queste cose, ma era anche proprio molto giovane, così una ragazzina. E vedere come vive la fede è stato per noi sicuramente un bellissimo esempio. Però ho dovuto anche pensare alla donna che l'ha ospitata a casa sua. Questa donna che l'ha ospitata ha fatto la differenza per questa ragazza. Questa donna che l'ha ospitata riceve minacce dai parenti della ragazza del fatto che l'abbia ospitata a casa. Quindi non è un gesto semplice, è un gesto con delle conseguenze. Dopo questa ragazza che abbiamo incontrato, dovevamo incontrare un ragazzo e ci hanno detto purtroppo è arrivato il fratello, non possiamo più incontrarlo, è pericoloso per lui, però lo potete vedere, adesso ci passiamo con l'auto e lo vedrete che è lì. Allora noi dall'auto abbiamo iniziato a pregare per questo ragazzo che abbiamo visto, e poi quando la collaboratrice di Porte Aperte è entrata in auto ci ha detto avete pregato? Sì, abbiamo pregato. Avete visto com'era giovane lui? Sì. E avevamo pregato per la persona sbagliata, chiaramente, perché quello che dovevamo pregare era ai nostri occhi un bambino. Aveva 13 anni, sembrava più piccolo della sua età, ed era la storia di questo bambino, ed era lui che dovevamo incontrare, e da vedere, veramente ve lo dico, era ancora un bambino, e non ce l'aspettavamo che dovevamo pregare per lui. Abbiamo potuto sentire la sua storia, comunque, che ci ha raccontato. Questo bambino viveva accanto a un pastore e alla sua moglie. E alla sera andava a casa loro e giocava con i figli del pastore e hanno potuto vedere dei cartoni cristiani, ha sentito un ambiente diverso e a un certo punto questo bambino è andato dalla moglie del pastore e gli ha detto: io voglio sapere di più di Gesù. E questa donna gli ha detto: sì, però tu sai, tu vieni da una famiglia musulmana e sai che i tuoi genitori non sarebbero contenti di questa decisione. E lui lo sapeva già, però gli ha risposto che ha già capito che questo Dio l'avrebbe protetto. E così la moglie ha iniziato a parlargli di Gesù e gli ha regalato una Bibbia. E questo ragazzo l'ha custodita gelosamente e a un certo punto, il 23 agosto dell'anno scorso, quindi è proprio una cosa recente, la mamma l'ha trovata mentre faceva pulizia nella camera del bimbo, ha trovato la Bibbia e l'ha chiamato per chiedere spiegazioni e lui ha detto: mamma, io amo Gesù. E la mamma chiaramente si è arrabbiata, la Bibbia distrutta, ha chiamato il papà, è stato picchiato, è stato intimato a non continuare. Questo bimbo però ha voluto continuare, è ritornato dal pastore, gli hanno dato una nuova Bibbia e la seconda volta che l'hanno scoperto è stato cacciato di casa e niente, adesso lui vive nel dormitorio della scuola, è andato dal pastore chiaramente a chiedere aiuto e convive con la sua scelta, convinto però che ha scelto bene, perché nonostante tutto continua a seguire questo Dio che è sicuro che lo proteggerà a 13 anni. E ho pensato, ma noi facciamo questa cosa con i nostri vicini? Era una cosa semplice, oltretutto lì è diverso, perché sai che vai incontro a difficoltà. Ho pensato, io faccio questa cosa con i miei vicini. Essere sale dove siamo, con le persone che ci sono attorno. Ecco, dove sono stata c'era questi terroristi. Adesso abbiamo visto due storie in cui la persecuzione veniva piuttosto dalla famiglia, ma in questa zona dell'Africa dove siamo stati ci sono questi terroristi chiamati Boko Haram che fanno veramente razzia. Loro arrivano con le loro jeep nei villaggi ed è proprio una persecuzione violenta, quindi uccidono quelli che trovano, rapiscono bambini, ti mettono davanti alla scelta di dire o sei cristiano o vieni ucciso, o diventi musulmano o rimani cristiano ma vieni ucciso. E quindi non sto a dirvi i dettagli più cruenti, ma ne abbiamo sentiti tanti. Non solo magari uccidono il tuo marito così, ma poi ne tagliano le parti in modo che tu non possa fare una sepoltura degna. E, ecco. Ci sono veramente tanti attacchi. I villaggi in un qualche modo hanno trovato delle difese, la loro difesa è verso le 3 del pomeriggio, iniziano ad andare in mezzo alle montagne, ci mettono un'ora e mezza ad arrivare a nascondersi in mezzo alla montagna dove rimangono per tutta la notte, in quanto più che altro vengono la sera a fare gli attacchi e il giorno dopo fanno un'altra ora e mezza di viaggio per tornare, eccetera. Però è molto dura e sono sempre di più i cristiani che decidono di andarsene. Cosa succede? A un certo punto c'è un popolo intero di sfollati che si stanno spostando, arrivano e non hanno più niente perché loro erano contadini, lavoravano la terra e tutto in un tratto si ritrovano senza più quasi neanche la loro identità, senza più la loro terra, si ritrovano in questa zona in cui non vengono accettati dagli altri perché sono profughi che rubano lavoro, i bambini non possono andare a scuola perché lì bisogna pagare una retta e non vengono accettati questi bimbi. E poi quello che ci ha colpito veramente tanto è che la gran parte, la maggioranza, erano donne e bambini e mariti morti, mariti scappati, magari certi che si sono rifatti una vita. Delle donne ci hanno chiesto per favore, pregate, che i nostri mariti si ricordino di noi, che hanno dei figli. Tanti anche che preferiscono prendere altre strade, quindi magari ubriachi che si ubriacano. E i pochi uomini che abbiamo visto, la maggior parte erano pastori, tutti con un ruolo di responsabilità. E quindi sì, tante donne che hanno bisogno, ma anche in questa situazione noi abbiamo visto sale. Abbiamo visto questa donna che vedete, che è seduta davanti a me, non so se mi trovate, tipo cerca l'intruso. È proprio seduta davanti a me questa signora un po' anziana. E lei non aveva niente, vedova, figli o morti o praticamente emigrati tutti quanti, quindi sola, però gli è rimasta una casa. E questa donna ha messo la sua casa a disposizione per le donne con le famiglie che stanno arrivando. E tutte queste donne che voi vedete in questa foto sono nella sua casa in questo momento. Di sicuro non è più sola. E adesso è mamma di tantissimi nipoti. È diventata nonna di tutti questi nipoti perché vivono da lei. E quindi noi vediamo come il corpo di Cristo si attiva anche in queste situazioni. Vediamo quest'altra donna qua sotto. Questa mentre scappava ha portato con sé altri bambini di genitori o dispersi o che in quel momento non c'erano, e adesso lei sta crescendo figli che non sono suoi. Chiaramente lì non è difficile crescere dei figli con quel poco che si ha, perché è veramente difficile riuscire a sopravvivere. Eppure lei si sta prendendo cura di altri due figli che non sono suoi. In questa situazione voglio raccontarvi la storia di David. David era un pescatore in un villaggio, e nel 2002 viene rapito dai Boko Haram. Lo portano nel loro accampamento. Dopo un mese, miracolosamente, lo lasciano andare. Allora lui torna, però in quel momento le cose nel suo villaggio sono cambiate. Hanno detto: non potete più fare niente, nessun tipo di festa, non potete trovarvi nella vostra, in questo villaggio non potete fare niente di cristiano. E le cose sono andate avanti, sono passati degli anni, loro hanno continuato a fare le cose. I Boko Haram sono tornati, l'hanno preso di nuovo. Certi sono morti sul momento, li hanno uccisi sul momento. Lui l'hanno preso, l'hanno portato nella steppa, era convinto che fosse il suo ultimo giorno, e invece no, l'hanno portato all'accampamento, nel loro accampamento. E in questo accampamento gli hanno detto: adesso mettiti questa veste. Gli hanno dato queste veste arancioni, probabilmente le avete già viste quando vogliono fare le esecuzioni pubbliche, eccetera, e che domani, ecco, sarà per voi l'ultimo giorno. E lui si è rifiutato, ha detto: no, io non lo metto. E ha digiunato, ha pregato, e in quel momento era sicuro che il Signore l'avrebbe preservato, come aveva fatto col primo rapimento. Una cosa che mi ha colpito tanto quando l'ho incontrato è che continuava a dire: io non ho paura di morire. E ce l'avrà ripetuto tante volte, ha detto: io non ho paura di morire. Ma dopo, ascoltando la sua storia, capivo perché ci diceva questa cosa. E lui sul momento ha detto: Signore, veramente aiutami, aiutami, stai con noi. Ecco, questa è una foto che poi hanno fatto e hanno mandato alle famiglie. E di loro vestiti appunto con questo vestito arancione, lui è quello in fondo a sinistra, ecco. E Dio ha il suo modo di rispondere alle preghiere. E cosa ha fatto? Quella sera le guardie hanno bevuto tanto e hanno lasciato la loro cella aperta. Le guardie si sono addormentate e sono riusciti a scappare. Sono stati 5 giorni in mezzo ai fiumi, eccetera, prima di riuscire ad arrivare al primo villaggio, però ce l'hanno fatta. E dopo queste esperienze Davide ha detto: ma cosa ho fatto per meritarmi questo? Ma quello che mi ha colpito è che non intendeva cosa ho fatto per essere rapito 2 volte. La sua domanda era: ma cosa ho fatto per meritarmi che Dio mi liberasse 2 volte? E da quel momento lui si è chiesto: ma cosa vuole Dio da me? Cosa vuole che io faccia della mia vita? E al posto di prendersi del riposo dopo essere stato rapito e aver vissuto una situazione del genere, non si è riposato, no. Ha messo al sicuro la sua famiglia e ha deciso di andare nei villaggi dove in questo momento i pastori non vanno più perché è troppo pericoloso, e lui passa da un villaggio all'altro a fortificare quei pochi che sono rimasti. Lui va dove gli altri non vanno più e fortifica e cerca di portare quello di cui hanno bisogno. A certi ha portato le Bibbie perché non ne avevano più, ci ha fatto vedere un filmato di queste donne che saltavano di gioia, ballavano, perché loro poi saltano e ballano in un modo incredibile quando hanno ricevuto le Bibbie. E così lui ha deciso veramente di vivere per Dio, e così sta vivendo in questo momento ancora. si fa guidare per sapere quando deve andarsene da un villaggio e spostarsi a un altro villaggio. E ha messo completa fiducia in Dio. È stato proprio, si può dire, sale della terra, sta facendo la differenza. E come già Marzio ha fatto vedere, io ho potuto incontrare solo qualcuno, ma è proprio una goccia in mezzo all'oceano, perché c'è veramente tanto bisogno in questo momento. Ecco, quello che io non vi ho detto nelle storie è che comunque Porte Aperte sostiene Amina, quella ragazza che ha preso con sé Raja, paga il dormitorio di questo ragazzino, di questo bambino, e è in mezzo a loro, perché loro, non, se voi andate lì non sanno chi è Porte Aperte, perché non mettono il loro nome, ma ci sono delle persone che sanno che possono contattare quando hanno bisogno di qualcosa. E ecco, crea dei corsi di cure dei traumi per le vedove di questi Boko Haram, crea dei gruppi di autoaiuto che possono insieme fortificarsi, ma anche dare degli aiuti concreti che riescono, gli insegnano delle professioni per poter ricominciare da zero con queste donne, e sostengono David come possono. Ecco, Porte Aperte, devo dire, in mezzo a loro. E questo è per me oggi un invito a voi, a ingaggiarvi in preghiera, a ingaggiarvi a prendere loro come esempio a essere sale nella terra, che per noi che per noi è così, così più semplice, eppure spesso non ci viene neanche spontaneo di farlo, e loro invece rischiano la vita tutti i giorni per fare la differenza. Volevo finire con questa frase che mi piace tanto. Noi, la Chiesa globale, non rimarremo immobili mentre migliaia di membri della nostra famiglia spirituale vengono uccisi, rapiti, traumatizzati e costretti a lasciare le proprie abitazioni. Noi non ci volteremo dall'altra parte mentre la sopravvivenza stessa della Chiesa è minacciata.